pagina 107. Gli sfollamenti. Nonostante ci fosse più fiducia nel futuro, sapevamo che l'inverno che si presentava sarebbe stato durissimo e di sicuro avrebbe lasciato tante vittime al suo passaggio, per il freddo, per gli stenti e per la rinnovata e forse maggiore cattiveria dei nazisti, ormai consci, al di là della retorica di regime, che per loro non ci sarebbe stato scampo dalla morsa alleata. L'inverno, mio e di Gigi, iniziò con la seconda condanna a morte, sempre per colpa di quel dannato Flugpunkt cucito sul nostro petto. Ormai la procedura la conoscevo. Salutai i miei compagni e nel giro di mezz'ora ero sul palco. Questa volta provavo un vuoto interiore spaventoso, come se avessi esaurito tutta la carica emotiva nella prima condanna. Io e Gigi ci guardammo in faccia solo per un paio di secondi e anche lui pareva tranquillo. Solo oggi posso dire che entrambi avevamo il presentimento, una volta ancora, che qualcuno o qualcosa ci avrebbe salvato. La sirena della contraerea cominciò infatti a suonare poco dopo. Nel buio arrivò qualcuno a slegarci e a liberarci. Sapevamo già cosa fare: un salto crematorio, un rapido cambio di abiti, l'iniezione serale e la febbre per 3 o 4 giorni e poi di nuovo in giro. Ci avrebbe pensato ancora il comitato segreto a sistemare tutto. E così fu. A partire da gennaio iniziò un gran movimento di deportati nel campo. Ogni giorno partivano a bordo di camion numerosi compagni di prigionia con destinazione Bergen-Belsen o Auschwitz, o almeno così le SS dicevano. L'intenzione pareva quella di liberare Buchenwald dal fardello più grande, e cioè dalla massiccia presenza dei prigionieri. La cosa risultava strana, perché erano proprio i deportati a costituire la linfa produttiva del campo e delle sue fabbriche satelliti. Una sera, durante una riunione clandestina del comitato nel Block 16, Reske ci comunicò il sospetto che i nazisti stessero cominciando a smobilitare Buchenwald, con l'intenzione di cancellare il campo, perché in caso di attacco vittorioso degli alleati sarebbe stata fatta luce sui crimini di guerra da loro perpetrati e sulle numerose violazioni ai trattati internazionali dei diritti dei prigionieri. Ormai i raid alleati all'imbrunire erano diventati una consuetudine e il nervosismo dei nazisti era un segnale che non poteva essere ignorato. Bisognava solo attendere il momento opportuno. Il nostro comitato era comunque pronto ad entrare in azione. Le armi, i piani, le strategie c'erano, la convinzione, la cattiveria e la voglia di libertà pure. Forse mancavano le forze fisiche, ma sapevamo che se avessimo avuto anche solo un'opportunità ce la saremmo giocata fino in fondo. Del resto non faceva più molta differenza morire con una corda al collo o lottando per la propria libertà. Le agitatissime riunioni serali del comitato segreto si fecero sempre più frequenti fino alla fine di gennaio, quando Reske, sconvolto, ci convocò per rivelarci che il comandante Pister gli aveva fatto capire che quei camion stracolmi di deportati non andavano in altri campi, ma si fermavano nel bosco, nei dintorni di Buchenwald. Lì facevano scendere i prigionieri e li uccidevano sommariamente a colpi di mitra e pistola. «L'unica scelta che abbiamo», disse Reske con tono grave e tremante, «è quella di temporeggiare con i nazisti. Noi non possiamo fermare la strage, ma possiamo scendere a compromessi, perché il nostro compito è quello di fare in modo che almeno uno di noi si salvi per poter testimoniare al mondo gli orrori di questo posto». Timinski alzò la mano, si alzò in piedi e disse: «Reske, come facciamo a scendere a compromessi con i nazisti? Loro possono fare quello che vogliono. Domani il trasferimento potrebbe toccare a me, a te, a tutti noi. Insomma», concluse il polacco, «potrebbero eliminarci tutti un colpo solo». Reske si aspettava una domanda del genere. Si guardò intorno, sospirò e spiegò il suo piano. «Si tratta di sacrificare alcuni di noi. Saremo noi del comitato a proporre ai nazisti chi trasferire. A loro basta eliminare, a noi invece salvaguardare le forze giovani e sane dei deportati in vista della rivolta armata che un giorno ci sarà quando arriveranno gli alleati». Grosse si alzò in piedi. Lui era il numero 2 del comitato e le sue parole sarebbero state determinanti. «Sono d'accordo», disse. «L'altro giorno sono partiti 100 di deportati sani e giovani e 50 di malati terminali. I terminali sarebbero morti comunque, mentre quei giovani avrebbero potuto essere determinanti per la liberazione. Bisogna razionalizzare gli sfollamenti, facendo buon gioco a cattiva sorte. Resche parve sollevato dal parere di Gross e aggiunse: «Domani parlerò con Pister e gli proporrò questo sistema. Così anche i malati e gli invalidi combatteranno a modo loro la battaglia per la libertà». Molti di noi piansero quella sera. Noi tre uscimmo dal blocco 16 sconvolti. Purtroppo non c'era altra soluzione se avessimo voluto un giorno mantenere intatto il nucleo del comitato. Nella riunione della sera dopo, Reschi apparve nervosissimo. Lo capimmo dalle goccioline di sudore sparse sulla sua fronte, benché fosse gennaio. «Ho parlato con Pister. A lui va bene, come gli proponiamo noi. Loro chiederanno un numero di deportati da sfollare e noi faremo la selezione». Il giorno seguente le SS chiesero 50 deportati da sfollare. Resche e Grosse decisero di assegnare i malati terminali, i dementi e i gravemente invalidi. Di fatto il comitato segreto era entrato in azione, contrattando alla pari con le SS. Nei mesi seguenti furono trasferiti malati di qualsiasi tipo, invalidi, anziani, triangoli verdi. La popolazione dei deportati scese da 102.000 a 21.000 persone. Se Buchenwald esiste ancora come struttura e documenti e i suoi orrori sono stati resi noti al mondo, lo dobbiamo al sacrificio di tutti questi uomini e al gesto sicuramente cinico ma lungimirante del comitato segreto. Reschke pagò cara la sua abilità politica, il suo carisma e il suo ruolo di capo dei deportati, ricoperto con bravura per più di 2 anni. Una sera annunciò che il giorno dopo sarebbe andato a temporeggiare con Pister, chiedendo di calmare le sempre più esose richieste di trasferimenti. Non tornò mai più da quel colloquio e non si seppe mai quale fu la sua fine.